Buongiorno da Amedeo Lomonaco per questa puntata di Non Solo Sport, all'indomani in Italia di una nuova interessante giornata del campionato di calcio. In collegamento dalla redazione di Milano di Avvenire, saluto Massimiliano Castellani.
Buongiorno Amedeo, buongiorno a tutti.
Buongiorno Massimiliano, in studio saluto anche il nostro esperto Antonio Menenti.
Buongiorno Amedeo, buongiorno Massimiliano e a tutti gli ascoltatori.
Allora, subito con i nostri ospiti un rapido commento alla giornata di ieri. Io a te e Castellani dico che come se forse avremmo sentito in un servizio di 90esimo minuto ma con squadre diverse, allora Roma chiama, l'Inter risponde.
Sì, diciamo che era una giornata molto delicata per tutti e due, perché si trovano di fronte due squadre, rispettivamente la Roma, Udine, l'Inter e la Fiorentina, la squadra che stanno lottando per un ultimo posto della Champions, che verrà la Champions del prossimo anno. Quindi erano partite difficili, ma che hanno superato tutte e due in maniera molto brillante, e con una giornata in meno e i 4 punti che ancora restano all'Inter di distanza da Roma, diciamo che i giochi non sono fatti, però insomma si profila un altro scudetto interista, a mio modo di vedere.
Antonio Menenti, è dunque passata una nuova giornata del campionato con distacchi invariati in testa per scudetto e qualificazioni in Europa. Più scoppiettanti invece i giochi per la salvezza. A questo punto si riduce il margine di recupero per chi insegue, ma c'è ancora realmente spazio, secondo te, per riaprire il capitolo scudetto?
Il capitolo scudetto è una cosa abbastanza, diciamo così, complessa in questo momento. Secondo me dovremo vedere un attimo chi ha più benzina in corpo. Certo, come ha detto l'allenatore Mancini, ora tutto dipende da noi, nel senso che comunque sia chi insegue può vincere anche tutte e 5 le partite, ma se loro non perdono è ovvio che hanno in mano la situazione. Poi, andando a vedere nello specifico i 5 incontri che rimangono, mi sembra che la situazione è abbastanza, diciamo così, equilibrata. Devono incontrare tutte e due le squadre, delle squadre che devono andare o in Champions oppure devono comunque raggiungere più o meno la salvezza. Andiamo a vedere i nomi: Livorno, Torino, Samp, Atalanta e Catania per la Roma. Per l'Inter abbiamo il Torino, il Cagliari. Ecco, l'unico scoglio un po' più, diciamo così, pertinente può essere il Milan nel derby, i famosi derby che non sono mai partite come tutte le altre, e poi il Siena e il Parma. Ma a quel punto i giochi nelle ultime giornate potrebbero essere già fatti.
E vediamo allora la situazione di questo campionato attraverso i titoli dei quotidiani sportivi. La Gazzetta dello Sport dedica la prima pagina ovviamente all'Inter e a Mario Balotelli, 17 anni, che ieri ha firmato uno dei 2 gol con cui la formazione nerazzurra ha superato in casa la Fiorentina. Nella corsa per lo scudetto il distacco tra Roma e Inter resta, come detto, invariato, e Mancini Spavaldo dice: ora dipende da noi. A chi insegue, aggiunge, può non bastare vincerle tutti. E a chi insegue è sicuramente la Roma, che per la Gazzetta è stata ieri una Roma all'arrabbiata. Ieri ha superato infatti la squadra giallorossa la difficile prova di Udine, evidenziando però anche molto nervosismo. E nella giornata di ieri gli scossoni maggiori, come già detto, sono venuti dalle partite per la salvezza. Il Livorno adesso è ultimo dopo la sconfitta interna con il Cagliari. Empoli e Parma muovono la classifica dopo essersi divisi la posta in palio, e quindi a 5 giornate dalla fine del campionato ci sono in coda 7 squadre in 5 punti. Secondo il quotidiano milanese, il presidente del Livorno Aldo Spinelli progetta l'esonero, pronto mister Oddo. All'interno della Gazzetta sono vicini 2 titoli sulle 2 squadre di Genova. La Samp di Mazzarri si inchina alla Regina contro la Samp dell'ex tecnico calabrese. La Regina vince e riapre la corsa a salvezza. Nonostante la sconfitta, rimane comunque aperto il discorso europeo per la Sampdoria dopo le sconfitte di Milan, Udinese e Fiorentina. Vince, anzi stravince, il Genoa, che supera per 3-0 il Torino. Ha segnato anche l'attaccante rosso-blu Borriello, che è in testa ai marcatori della Serie A con 19 centri. Borriello adesso è vicino al record di miglior realizzatore rossoblù in una singola stagione, detenuto, lo ricordiamo, da Guglielmo Trevisan con 20 reti segnate nella stagione 1942-1943. Passiamo a Tutto Sport, che dedica ampio spazio ovviamente alle due facce di Torino. Quella bianconera sorride, il titolo è Juve, il futuro è d'oro, in riferimento al buon momento della squadra e a possibili prestigiosi colpi di mercato, tra cui l'attaccante Amauri, attualmente al Palermo. Morale del tutto diverso invece in casa Toro, l'emblema di questo momento difficile dal punto di vista sportivo sono, secondo Tutto Sport, le lacrime di un bambino tifoso del Torino, ripreso ieri durante la partita tra Genoa e Toro, terminata 3-0 in favore del rossoblù. Salvate il Toro, scrive Tutto Sport, rivolgendosi ai giocatori granata, non per voi stessi o per il vostro futuro, ma per quel bambino. All'interno il giornale piemontese rettifica il titolo di una nota canzone del cantautore romano Antonello Venditti con un Roma e Inter capoccia, facendo riferimento al fatto che ormai sembra nerazzurra la colonna sonora di questo campionato dopo la vittoria di ieri contro la Fiorentina per 2-0. La squadra di mister Mancini, a 5 giornate dal termine, resta a più 4. E sulla Roma, che ha vinto 3-1 ad Udine, il titolo è Bella ma litigarella. In questo caso il riferimento è una discussione accesa tra due compagni della Roma, il portiere Doni e il difensore Panucci, che hanno dato vita ad un prolungato e polemico botta e risposta dopo il gol dell'Udinese. Nel nervosismo della Roma si inserisce anche Totti, che scrive Tutto Sport, insulta l'arbitro Rizzoli, reo secondo il romanista di averlo disturbato in aria su un cross di un compagno. Nella pagina dedicata alla partita vinta al Napoli per 2-0 contro l'Atalanta c'è poi un richiamo ad un capitolo indelebile nella storia del calcio: il giocatore partenopeo Lavezzi, titolo il quotidiano di Torino, copia Maradona, gol di mano. La rete di Lavezzi ricorda infatti anche quella di Maradona ai mondiali del Messico contro l'Inghilterra. E concludiamo questa rassegna stampa con il Corriere dello Sport, che titola La Roma non mollerà mai. I giallorossi non hanno nessuna voglia di abdicare. E tra i giallorossi, fa notare il Corriere, è tornato Totti per una Super Roma. Sull'altra sponda romana, quella biancoceleste, un grossolano errore del portiere Muslera regala il pareggio al Siena. Ma l'allenatore Dalio Rossi difende il suo portiere, è un infortunio dentro una prova di livello. L'errore lo farà crescere. E dopo la rassegna stampa torniamo al calcio e al duello al vertice tra Roma e Inter. La giornata di ieri è stata caratterizzata da una calma apparentemente ritrovata nell'Inter e da un nervosismo strisciante invece, come sentito, nella Roma. Castellani, la medicina della vittoria ha migliorato sicuramente la salute dei nerazzurri dal punto di vista psicologico, mentre la Roma che insegue, pur vincendo, si carica di tensione. A questo punto, quanto contano, oltre alla classifica, le diverse condizioni psicologiche delle due squadre?
Ma non lo so, io credo che l'Inter in questo momento stia meglio. Ha avuto un momento difficilissimo, una grande bufera dopo l'uscita dalla Champions con il Liverpool. Ricordate anche Mancini, che aveva fatto quelle dichiarazioni in cui annunciava la sua partenza a fine stagione, quindi c'era stata una frattura all'interno dello spogliatoio e si temeva veramente che potesse andare tutto perso il lavoro fatto in questi 3 anni dall'allenatore. Invece il gruppo si è ricompattato, credo che si siano parlati anche con Moratti, ci sono anche delle prospettive per una permanenza anche l'anno prossimo a parte Mancini, nonostante che aleggi lo spettro di Mourinho. Invece nella Roma credo che ci siano un po' troppi personalismi. E a parte, vabbè, così l'infortunio, diciamo, del questo dibattito molto acceso ieri tra Panucci e il portiere Doni, che credo rientri subito, non mi è piaciuto molto l'atteggiamento di Totti. Credo che un capitano debba avere un maggior senso di responsabilità. Invece è sembrata un'uscita molto plateale, tra l'altro meritevole anche di un cartellino rosso, perché ci sono stati dei casi simili che sono stati sanzionati in quella maniera, con l'espulsione, vedi appunto Viera in alcune partite fa, ma Viera dell'Inter. Quindi secondo me Totti spesso si lamenta, ma mi sembra che sia abbastanza protetto dagli arbitri, quindi non calcherei la mano nemmeno sul discorso del vittimismo, sul fatto che ha subito degli infortuni in carriera e che quindi può permettersi certi colpi di scena come quelli di ieri.
Ecco, a proposito del nervosismo di Capitan Totti, Antonio Menenti, secondo te è sempre equilibrato il comportamento della stampa e dei mezzi di informazione in generale quando si riportano notizie di questo tipo, come nel caso recentemente della lunga serie di articoli sugli eccessi in campo dell'attaccante blucerchiato Antonio Cassano?
Diciamo così, noi abbiamo già parlato in passato dei comportamenti della stampa in questi casi. E purtroppo ci sono dei giocatori che secondo me comunque, anche se fanno delle cose come ieri quella di Totti, che è deprecabile sicuramente, però vengono sempre messi sotto la lente d'ingrandimento, vengono più cercati e più visti, forse perché anche è vero che hanno di questi comportamenti molto spesso che vanno a praticamente, diciamo così, a ledere un po' la loro immagine. Vedi Totti, vedi Cassano stesso che ne ha fatte, diciamo, parecchie, però è anche vero che questa stampa riesce sempre a mettere, diciamo, l'accento su queste cose e a porre in risalto. D'altronde mi viene da chiedere come mai, per la stessa cosa, e di questo chiedo conforto a Castellani, per la stessa cosa che non è stata ripetuta tre volte, ma sicuramente la parola detta da Del Piero è la stessa all'arbitro Rocchi nella sera prima, troviamo sì e no qualche trafiletto da qualche parte.
Quindi,
sì.
Sì, Antonio, poi.
No, ecco, chiedevo conforto in questa cosa, ma soprattutto comunque, ecco, la mia impressione è che sicuramente alcuni giocatori richiamano un po' queste gesta, soprattutto quando poi sono, diciamo, un po' così, un po' nella bufera anche per altre affermazioni e per dei comportamenti non espressamente poi vicini al calcio, ma anche alla loro vita privata. Che ne dici, Massimiliano?
No, io non ho tirato in ballo Del Piero perché sinceramente sono episodi che ho guardato a lungo e non, nella sostanza c'è sempre una forma di maleducazione che, appunto, visto che sono dei capitani, dovrebbero un attimo cercare di tenere dentro. Mentre, però, diciamo che Del Piero in quel frangente forse non era poi rivolto nemmeno all'arbitro, ma era rivolto a Simici che gli aveva fatto il fallo. Detto questo, ti ripeto, la sostanza non cambia. Però quello che fa male è che, appunto, diciamo, è vero che si va molto spesso sulla lente di ingrandimento, è vero che spesso si amplificano certi atteggiamenti di Cassano che ormai sono diventate le cassanate, e che questo poi inficia molto anche il giudizio del giocatore, che addirittura rischia di non andare agli europei anche per questo tipo di atteggiamenti dopo una stagione notevole. Però va anche detto che, insomma, mi sembra che ci sia forse tra i giocatori più protetti, di cui si parla di meno quando compie queste azioni, c'è appunto Francesco Totti, che ricordiamoci anche il famoso sputo che gli costò la squalifica agli europei. Quindi secondo me è un giocatore che anche lui ormai ha una certa età, una certa maturità, e l'atteggiamento di ieri, poi soprattutto nei confronti degli arbitri, che sono sempre nell'occhio del ciclone, diciamo che non è sicuramente un buono spot per cercare di arrivare a un rapporto più civile, appunto, con i direttori di gara.
Sicuramente concordo con te, Massimiliano, soprattutto diciamo così, vista la protezione che può essere data o meno a un giocatore che può aver subito o meno diciamo in passato degli episodi abbastanza negativi. Rimane, giustamente come hai detto tu, comunque il fatto che da un capitano si aspetta molto di più, e soprattutto per chi lo conosce, diciamo così, abbastanza bene, sa che non è questo il Totti che, oltretutto, almeno da quanto ci riferiscono, si ha chiamato ieri sera Collina e si è scusato per l'episodio. Certo, le scuse andrebbero evitate prevenendo questi comportamenti, però alcune volte i giocatori sono molto istintivi e Totti sicuramente rientra fra questi.
Comportamenti quindi istintivi, sicuramente giocatori che dovrebbero dare l'esempio in questo campionato in cui la strada per lo scudetto sembra già segnata, invece la corsa per l'Europa è ristretta a Fiorentina in netto vantaggio, Milan, Sampdoria e Udinese. In caso di finale di Coppa Italia, lo ricordiamo, tra Inter e Roma, che mercoledì affronteranno rispettivamente Catania e Lazio, i posti utili per l'Europa diventerebbero da 6 a 7. Questo potrebbe influire, Castellani, sulla fine del campionato e rendere interessante solo quasi gli scontri per la salvezza?
No, io credo che ci sarà invece ancora domenica, ci sarà proprio anche questi scontri Samp-Udinese, è sicuramente di grandissimo livello e tra l'altro anche la dimostrazione che si possono fare delle buone cose anche in provincia con l'organizzazione e puntando molto sui giovani come fanno appunto queste due società, soprattutto l'Udinese. Diciamo che forse ecco, cioè, ci sarà molto più pathos secondo me della grande ammucchiata che si è creata in fondo alla classifica, perché tutte quante sembrano belle attive, rigenerate anche per i cambi degli allenatori che ci sono stati, e credo che veramente già da domenica con questo scontro diretto fra Cagliari e Empoli si inizierà a delineare un po' di più la classifica, ma penso che occorrerà arrivare all'ultimo minuto dell'ultima giornata per avere appunto il responso del campionato per quanto riguarda le retrocessioni in Serie B.
E poi a proposito di provincia, c'è chi in Serie A ci deve arrivare. In Serie B Chievo e Bologna sono favorite per la promozione diretta. Lecce, Albino Leffe, Brescia e Pisa andranno probabilmente ai play-off. Nella cadetteria la questione meridionale è ancora più evidente che in Serie A. Le squadre del Sud, Antonio Menenti, faticano ad imporsi.
Faticano ad imporsi, diciamo, secondo me anche un po' per storia. È difficile per una squadra del Sud riuscire ad affrontare anche mentalmente un discorso che vada alle porte delle serie maggiori. Ci vuole organizzazione e ci vogliono soprattutto, credo, dei mezzi che molte volte non ci sono. Ricordiamo alcune belle storie di alcune squadre del Sud, ma continuiamo a pensare, parlando di Sud, alle solite Catania, Palermo, Napoli e altre squadre sono scese nel dimenticatoio. Io spero soltanto una cosa, che veramente l'organizzazione del calcio al Sud riesca a tornare in tempi passati in cui le squadre avevano i mezzi per poter giocare. Oggi purtroppo si parla molto di business e avere tanti soldi a disposizione per affrontare un campionato in A non è così semplice.
E tra le belle storie facciamo adesso un'incursione nel mondo Sampdoria, non per continuare a parlare prettamente di calcio, ma per cercare di comprendere come si vive nella squadra genovese la relazione tra fede e sport. E lo facciamo grazie al presidente della Sampdoria, Riccardo Garrone, intervistato a Bogliasco davanti al campo di allenamento Gloriano Mugnaini durante la recente partita tra Sampdoria e Nazionale Religiosi. Ascoltiamo. Parliamo adesso di un binomio poco scandagliato in genere, cioè quello del rapporto tra fede e sport. Com'è in particolare qui alla Sampdoria questa relazione?
Beh, sono aspetti molto personali su cui non c'è un interessamento esplicito diretto da parte della dirigenza o da parte mia. Lasciamo che ciascuno faccia le sue libere scelte, perché le scelte libere sono quelle più autentiche. C'è in generale un buon comportamento e direi che lo si vede anche nella vita privata, quando non sono in campo comportano molto bene, questo rappresenta che sono dei bravi ragazzi e probabilmente prendono anche dagli insegnamenti della fede, prendono indicazioni su come comportarsi nella vita civile.
Lei è presidente per i sampdoriani, rappresenta un po' la congiunzione con una grande figura della storia della Sampdoria, che è stato Paolo Mantovani, che è sempre messo in primo piano, oltre ovviamente ai risultati sportivi, anche l'etica. Quanto conta per lei proprio l'etica nello sport e nel calcio?
Beh, io credo che nel calcio, che ha tanti, diciamo, seguaci, credo che più del 50% della popolazione italiana appassionata di calcio, l'etica è uno degli aspetti fondamentali, l'etica sia nel calcio giocato che quella che più si rileva e viene seguita da tantissime persone, non solo da chi è allo stadio, ma attraverso la televisione è quella si osserva di più, sfugge di più l'etica dei palazzi. Io mi sono molto occupato di questo, ho fatto una lunga battaglia, forse ho contribuito a ottenere qualche risultato per far sì che la competizione sia più alla pari, ecco, si giochi armi a pari invece di lasciare sempre la prevalenza a poche squadre, che alla fine può far venir meno l'interesse degli appassionati di calcio. Considero il calcio un grande bene sociale degli italiani. anche perché è uno degli impegni che appassionano e a cui moltissimi possono dedicare tempo, attenzione, passione. Non parliamo poi di tutto giovanile, del dilettantismo, lo straordinario numero di bambini che giocano a calcio, imparano disciplina, imparano il lavoro di gruppo, a stare in gruppo, a comportarsi correttamente, imparando la disciplina che purtroppo molte volte nella scuola non c'è. Sappiamo come le maestre, e già nelle scuole medie, le maestre si trovano in difficoltà a governare in modo corretto e a educare i bambini. Sul campo di calcio, anche per i bambini, nelle scuole calcio è fondamentale la disciplina, altrimenti vengono espulsi dal gioco, a cui tengono molto. L'etica è fondamentale in tutti i comportamenti della società civile. Nel calcio si vede più con evidenza quando si trascura, nella vita civile purtroppo non ci sono gli arbitri che possono fischiare.
Lo sport e il calcio è un po' il mondo anche dell'esteriore, c'è spazio anche però per un mondo interiore, per un mondo spirituale, non tanto parlo dei giocatori ma anche per un grande dirigente come lei, un presidente. Cosa vuol dire vivere lo sport anche magari in uno stadio dove c'è tanta gente, però avere lo spazio per se stessi, per pensieri più profondi che vanno oltre una palla che rotola in una rete, oltre un gol? C'è anche questo tipo di sentimento in uno stadio?
Senza dubbio ci deve essere, perché il grande interesse e la passione che ne deriva deve avere anche contemporaneamente un momento di attenzione come interiore, perché altrimenti si rischia di arrivare a comportamenti a cui purtroppo si assiste in molte parti del mondo, le guerre, gli odi, le stragi e così via. È importante che ci sia questa attenzione, ognuno pensi di essere uomo che deve mantenere certi comportamenti e non lo fa soltanto non agitandosi, ma proprio che rispecchiano quello che è la sua vita intima e sulla sua interiorità. Secondo me c'è, è connaturato con l'uomo quando si esce da queste regole, comportamenti etici nel tenere a massimi livelli la propria comportamento, la vita di uomini, e poi si trascende e succedono anche i guai lì.
Quindi dopo questa intervista con Riccardo Garrone, presidente della Sampdoria, parliamo ancora di Sampdoria. Infatti tra i giocatori della squadra blucerchiata ce n'è uno in particolare che vive la fede in modo speciale. È lo svizzero Zeto Ziegler, uno dei perni anche della nazionale elvetica. Ecco la sua testimonianza.
Io personalmente vado sempre in chiesa e sono molto religioso. Io ringrazio tutti i giorni anche il Signore per quel lavoro che ho. Io so che anche per questo che sono qua, e io ringrazio sempre Dio anche quando entro sul campo, non solo quando va bene, anche quando va male. E davvero per me è molto importante. Adesso non so per altri giocatori, però sono sicuro che anche loro credono in Dio, e per me è molto importante per la mia vita.
Allora tu, Ziegler, svizzero, padre anche delle guardie svizzere, vuoi fare un saluto agli ascoltatori di Radio Vaticana?
Certo, ma allora io saluto certamente tutti i svizzeri e quelli guardi che io sono molto fiero che loro fanno, diciamo, questo lavoro. Sono molto, molto fiero, e io il mio sonno è di andare una volta al Vaticano, visitare anche la chiesa. Sono mai andato a Roma e questo lo vuoi fare.
E ci sono delle parole del Papa che sono impresse nel tuo cuore, in particolare che ti hanno colpito, di Papa Benedetto XVI?
Diciamo che non seguo tanto in televisione quando parla il Papa, però io leggo sempre la Bibbia, cioè il mio modo di pregare, e vado il più possibile anche in chiesa. Però è vero che lui, il Papa, mi piace tantissimo.
E questa era l'intervista rilasciata alla nostra emittente dal giocatore svizzero della Sampdoria, Zeto Ziegler. E chiudiamo questa puntata di Non Solo Sport con la notizia di una maratona unica nel suo genere. È la maratona pellegrinaggio intitolata Giovanni Paolo II, giunta alla quinta edizione, che comincia oggi con la partenza per la Terra Santa. I partecipanti arriveranno a Gerico, dove si aprirà ufficialmente il pellegrinaggio, che culminerà venerdì 18 con la maratona della pace da Betlemme a Gerusalemme. Alla maratona promossa dall'Opera Romana Pellegrinaggi prendono parte pellegrini, sportivi italiani, israeliani, palestinesi e campioni dello sport. Castellani, un commento su questa iniziativa in Terra Santa che coniuga i temi dello sport, della pace e della fede.
Ma guarda, innanzitutto questa notizia mi riempie sempre un po' anche di nostalgia, perché ho partecipato alla prima maratona che venne fatta in Terra Santa ed ho un ricordo straordinario, uno dei ricordi più belli che penso ho vissuto anche nella mia carriera non lunghissima, comunque già abbastanza avviata di giornalista. E credo che sia un momento importantissimo, anche perché attraverso lo sport si riesce a mettersi seduti allo stesso tavolo, si riesce finalmente a colloquiare. E io porterò sempre con me appunto le lacrime di una ragazza israeliana che non poté passare al check-in e poter andare in territorio palestinese. Questo credo che sia una scena che purtroppo si è ripetuta in questi anni, ma io ho la speranza che prima o poi gli uomini di buona volontà riescano ovviamente a trovare una soluzione a questo annoso e sanguinoso conflitto che va avanti da troppo tempo.
E per questa puntata di Non Solo Sport è tutto. Io ringrazio e saluto Massimiliano Castellani in collegamento da Milano.
Grazie a voi.
Saluto anche in studio Antonio Menenti.
Buona giornata e buona settimana.
Grazie per la regia Serena Tullio, Vasco Feligini e a Luciana Fantini. Da Medeolo Monaco, buona giornata.